Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
Ben ritrovati all'appuntamento con il teatro e le arti della scena. Puntata speciale questa, perché festeggiamo i 20 anni di Luce di Taglio. Lo faremo recuperando alcune vecchie interviste, alcuni colloqui con grandi artisti, e lo faremo anche raccontandovi quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane in Toscana, partendo da un'iniziativa davvero importante organizzata dalla Compagnia delle Seggiole in occasione dei 100 anni della radio a Firenze. Poi dopo parleremo con Andrea Mancini della Fondazione Giuliano Scabia per una serie di iniziative già in corso in memoria di Giuliano Scabia, con il coinvolgimento di molti artisti, molte persone legate a questa straordinaria figura. E infine ci spostiamo a Pieve di Santo Stefano per parlare con Natalia Cangi in occasione della nuova edizione del premio Pieve Saverio o Tutino legato all'Archivio Diaristico Nazionale. 20 anni sono passati dalla prima puntata di Luce di Taglio, la rubrica che Rete Toscana Classica dedica al teatro, alla danza, alle arti della scena, una rubrica che è andata in onda sempre 2 volte al mese, poi anche in replica, quindi 4 volte al mese. Abbiamo totalizzato in 20 anni 440 puntate più altrettante repliche, e abbiamo avuto più di 1000 ospiti tra artisti, attori, attrici, registi, operatori culturali, drammaturghi, danzatori, danzatrici. Insomma, abbiamo provato in questi 20 anni a raccontare il teatro, la danza e le arti della scena che sono passate per la Toscana, senza mai interruzioni, nemmeno durante il periodo della pandemia. Questo diciamo è stato anche un gran colpo di fortuna. Siamo molto orgogliosi appunto di essere andati avanti per tutti questi 20 anni, e oggi lo festeggiamo, questo compleanno, e lo festeggiamo in maniera un po' speciale recuperando alcune interviste che sono andate in onda nel corso di questi 20 anni. 3 frammenti a 3 figure straordinarie che abbiamo avuto la fortuna di incontrare ai microfoni di Rete Toscana Classica. Insomma, una puntata questa un po' speciale, una puntata compleanno. Allora diciamo che in questo caso i regali non si ricevono ma si fanno. Allora mi fa piacere davvero a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori che seguono questa trasmissione e che lo dimostrano con grande affetto, fare questo invito di scrivere un'email all'indirizzo nostro info@retetoscanaclassica.it. Alle prime 3 persone che scriveranno a questo indirizzo gli regaleremo tre copie del volume Il teatro dentro la storia, opere e voci dalle torri gemelle alla pandemia, che è un libro che ho scritto l'anno scorso, e è un libro che racconta alla fine diciamo 20 anni di teatro, un pochino leggermente slittati, cioè dal 2001 al 2021. Un libro pensato proprio per raccontare 20 anni di storia attraverso il teatro, tramite gli spettacoli. Quindi ho scelto uno spettacolo per anno, uno spettacolo particolarmente rappresentativo che è riuscito in qualche modo a raccontare le domande, i problemi, le crisi dei nostri anni. Nell'ultima parte di questo volume sono raccolte anche 10 lunghe interviste ad attori e attrici e registi, e alcune di queste sono proprio interviste che ho avuto la fortuna e il piacere di fare per questa trasmissione. Quindi interviste andate in onda su Rete Toscana Classica e poi trascritte e pubblicate. Quindi l'invito è scrivere all'indirizzo info@retetoscanaclassica.it e lasciare naturalmente il vostro indirizzo, e vi verrà spedito esordito questo volume per tutti gli appassionati e i curiosi di teatro. Allora, partiamo con questa puntata che ha tre ospiti molto significativi, ma anche appunto degli ospiti che vengono o dal passato oppure ospiti che abbiamo invitato a parlarci non precisamente di uno spettacolo, ma a darci qualche suggestione, come il primo che ascoltiamo, Fabrizio Orlandi, direttore tecnico di Emilia Romagna Teatro per molti anni, anche direttore tecnico del Festival di Sant'Arcangelo di Romagna, tecnico teatrale ma anche poeta. Ecco, allora ho chiesto a lui di dare una sua personale definizione di Luce di Taglio, il titolo di questa trasmissione. Molti di voi si saranno chiesti probabilmente il significato preciso di questa espressione, che facilmente la possiamo ricondurre a un lessico teatrale, però non è detto che il suo significato più specifico sia così noto. Che cos'è la Luce d'Italia? Quando viene utilizzata? Allora ascoltiamo Fabrizio Orlandi, che in maniera molto suggestiva dà una sua definizione.
Dice Parmenide: poiché tutte le cose si dicono luce e notte, e poiché luce e notte sono presenti a questa o a quella cosa, secondo le loro possibilità, il tutto è pieno di luce e insieme di indivisibile tenebra. Luce e tenebra sono uguali, perché nessuna prevale sull'altra. Ecco qua, Luce di Taglio o Taglio di Luce, quasi un ossimoro, mostra l'oscurità e la luce, arriva improvvisa, arriva di lato, da tergo, di fronte, talvolta da terra, ferisce il buio, analizza l'ombra e i chiaroscuri in un dialogo infinito. La Luce di Taglio scompone il corpo, frantuma il movimento, ridisegna la geometria della scena. C'è qualcosa di etereo e materico al contempo negli occhi di chi guarda. In questa luce, che ha qualcosa di naturale e antico, si resta alla ricerca di un'identità del vedere. Lo sguardo vaga tra la luce e l'ombra, così come l'uomo vaga tra memoria e oblio.
Questo era Fabrizio Orlandi, che è stato per molti anni direttore tecnico di Emilia Romagna Teatro e del Festival di Sant'Arcangelo di Romagna. Avete sentito, si parte davvero da molto lontano, dai grandi filosofi della Grecia antica, per parlare della Luce di Taglio, della capacità appunto di dividere la luce e dal buio, però in un certo senso di tenere sempre le due cose assieme. Allora rimaniamo con questa suggestione di filosofia greca per ascoltare il primo frammento che viene dal passato, una vecchia intervista che feci davvero molti anni fa a una straordinaria protagonista dello spettacolo italiano, cioè a Franca Valeri. Franca Valeri, meravigliosa artista e attrice spiritosissima, e che abbiamo avuto la fortuna di intervistare in occasione dello spettacolo La Vedova di Socrate, 7 dicembre 2005, quindi sono davvero quasi i 20 anni. Sentiremo la voce molto flebile di Franca Valeri, leggerissima, un filo di voce davvero di una attrice che poi ha vissuto ancora per molti anni, perché ha avuto la fortuna di compiere addirittura 100 anni. E beh, ma insomma, anche se non c'è più Franca Valeri, con la sua voce sentirete, sembra davvero di averla ancora qui con noi, e questa è una delle grandi qualità della radio, mezzo straordinario. Per un attimo, quando si ascolta la radio, anche le voci di persone che non ci sono più sembrano di nuovo vive insieme a noi. E allora ascoltiamoci Franca Valeri.
E con grandissimo piacere abbiamo in collegamento telefonico Franca Valeri, buon pomeriggio.
Buongiorno.
E in questo spettacolo interpreterà Santippe, la moglie di Socrate. Cosa l'ha affascinata di questo personaggio?
Ma le dirò che ho letto questo breve romanzo, questo libretto di Durrat, La morte di Socrate, nel quale si ipotizza che la morte sia avvenuta in un altro luogo, in un altro modo. E siccome si allude a Santippe, dietro al suggerimento di Giuseppe Patroni Griffi, ho pensato di trarne il personaggio di Santippe, che è un personaggio interessante perché è una donna abbastanza qualunque, però intelligente, che ha vissuto, ha fiancheggiato tutto questo mondo incredibile della filosofia greca, ecco, comportandosi con una moglie, e per lei era la quotidianità vivere insieme a Socrate. Ecco, questo mi interessava drammaturgicamente, ecco, ovviamente, è evidente.
Certo. E qual era il rapporto fra Socrate e Santippe? Insomma, quale rapporto viene fuori?
Quello che ho immaginato io, ecco, perché poi non c'è nulla di scritto, non li ho conosciuti. Penso che fosse un rapporto fra marito e moglie, un marito eccezionale, ma sa, quando si vive con un uomo che poi diventerà un mito della storia, probabilmente non ci se ne accorge. Ecco, per cui la sua vita si è svolta come la vita di due coniugi, lui molto bizzarro e lei una donna furba che oscilla tra l'amore per quest'uomo, l'affetto perlomeno, e anche talvolta il nervoso, la rabbia, l'intolleranza per i suoi amici che secondo lei lo sfruttavano, che in un certo senso è anche vero, perché Platone ha scritto tutto quello che diceva Socrate.
Certo. E quale strada ha scelto lei per interpretare questo personaggio?
Beh, la strada della verità, anche dell'umorismo, quello che faccio io in genere.
Questa è una storia che ci parla ancora oggi in qualche modo, questo rapporto, almeno come ci è stato tramandato, anche in forme di...
No,
di...
è stato tramandato come una donna un po' terribile, ma è una leggenda, probabilmente. Era una moglie. Pare poi che Socrate ne avesse anche un altro, non so, questo non viene fuori dal mio testo, anzi lei si vanta di essere l'unica donna al mondo che fosse piaciuta a Socrate.
E ci sono anche...
che preferiva gli uomini, tutto sommato.
Certo. E ci sono anche dei richiami alla contemporaneità in qualche modo?
Sì, certo, sì. I personaggi che emergono sono quelli della storia, Platone, Alcibiade, Meleto, tutte queste, questo mondo che ha circondato Socrate, la sua epoca.
Grazie mille, la ringraziamo tantissimo e buon lavoro e a presto.
A presto, arrivederci.
Questa è la flebile voce di Franca Valeri, viene da una trasmissione del 7 dicembre 2005, quindi uno dei frammenti che abbiamo scelto per festeggiare i 20 anni della nostra trasmissione Luce d'Italia. Franca Valeri, figura straordinaria anche per quanto riguarda proprio il mondo della radio, e memorabili i suoi personaggi, le sue figurine come la signorina Snob, insomma tanta radio anche nella storia di Franca Valeri. E noi continuiamo a parlare di radio perché c'è un'iniziativa davvero importante e significativa che si svolgerà nelle prossime settimane a Firenze ed è organizzata dalla Compagnia delle Seggiole. Abbiamo il piacere di avere con noi al telefono Fabio Baronti. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per questo invito a cui mi fa piacere partecipare.
100 anni della radio, perché il 6 ottobre si festeggiano i 100 anni, 1924-2024, quindi un appuntamento davvero importante. E io stesso sarò coinvolto in una delle tante iniziative che la Compagnia delle Seggiole ha messo in campo, un progetto che la vede impegnata in collaborazione a tante altre realtà, a tanti altri enti. Naturalmente il primo è la sede RAI della Toscana. 100 anni della radio, 24-2024. Fabio, che cosa hai costruito?
Ma dunque, la Compagnia delle Seggiole è solo, al di là di essere l'ideatrice dell'evento, ma è il capofila di un gruppo di persone, di enti che in qualche maniera hanno sposato la causa. Noi siamo vicini alla radio come attività teatrale, anche perché uno dei nostri cavalli di battaglia erano e sono ancora tutt'oggi i radio gialli, che venivano realizzati in qualche maniera durante le cene, quando c'è stato un periodo in cui in Italia andava di moda le cene con delitto. Tanti colleghi facevano la rappresentazione teatrale, noi decidemmo di diversificare l'offerta proponendo i radio gialli di Hillary Queen, perché appunto avevano anche la caratteristica, oltre al tempo radiofonico di 20-25 minuti, di sfidare l'ascoltatore e di perché lui aveva, cioè Hillary Queen aveva l'abitudine di dire: bene signore, gli indizi sono tutti sul tappeto, in base a quello che avete ascoltato voi dovete essere in grado di indovinare l'assassino. E quindi era perfetto per l'idea del gioco durante una cena. Abbiamo accompagnato a queste letture i rumori della radio, i rumori che facevano i rumoristi prima che arrivassero le librerie informatiche con tutti i suoni di cui oggi uno ha bisogno. Quindi è divertente capire che con il finocchio si può fare un suono, con i fagioli se ne può fare un altro, o con il sale grosso da cucina un altro ancora. Questa è stata una cosa che a noi ha portato molta fortuna, e quindi ci siamo avvicinati al mondo della radio. Avvicinati al mondo della radio, avendo visto che il 6 ottobre è una scadenza importantissima, perché un secolo di radio, abbiamo deciso di cominciare a bussare a varie porte e abbiamo trovato veramente dei compagni di viaggio eccezionali. Al di là dell'intervistatore che ha appena detto che sarà sì, presente su una serata dedicata proprio alla drammaturgia, però siamo andati alla sede RAI di Firenze, il direttore Iannelli è stato da subito contentissimo di partecipare, mettendo a disposizione lo studio C. Lo studio C della sede RAI di Firenze, per chi non lo sapesse, è stato realizzato architettonicamente parlando per le esigenze dei radiodrammi radiofonici. Tant'è vero, si trovano oltre alla cabina di regia, c'è la stanza della musica, la stanza dei rumori, dove si trovano porte, finestre, tende veneziane, rubinetti dell'acqua, tutto quello che serviva ad accompagnare il dramma che veniva interpretato dagli attori in diretta. Ci sono dei camminamenti, scale di legno, scale in pietra, è bellissimo anche solo da visitare. Oltre alla sede RAI della Toscana, abbiamo contattato anche la Radio Orchestra. La Radio Orchestra è un'orchestra che si era costituita per i 90 anni della radio, e loro sono specializzati in musica radiofonica dal 1924 al 1954, anno in cui nasce la televisione, e quindi la radio diventa diciamo apparentemente meno seguita, ma non è così, perché anche oggi, se si guardano i numeri, la radio è veramente, ha degli ascolti impensabili rispetto a quello a cui noi siamo abituati nel mondo dell'immagine. Noi faremo come Compagnia delle Seggiole una serata dedicata all'intrattenimento, al varietà, a quello che era, diciamo, l'accompagnamento alle famiglie della radio nel corso della giornata. E questi tre eventi, Compagnia delle Seggiole, la drammaturgia, la radio orchestra, saranno nello spazio eventi Goldoni, in via dei Serragli al numero 107, e saranno il 7, il 14 e il 21 di settembre. Perché dico queste date? Perché sono importanti, perché siccome la serata finale del 6 ottobre allo studio C non volevamo fare, siccome ci sono pochi posti disponibili, non volevamo fare l'assalto alla dirigenza da parte del pubblico per entrare alla RAI. Quindi il pubblico che parteciperà alle serate finali del 6 ottobre sarà selezionato o tramite giochi o tramite estrazioni durante queste tre serate che si svolgono allo spazio eventi Coldoni. Oltre a questo piccolo programma che prevede tre serate più una finale, ci sono altre due perle per quanto mi riguarda, e mi permetto di dire perle perché non siamo noi i realizzatori. Ci sarà una serata di gala organizzata dalla RAI il 28 di settembre, probabilmente, tempo permettendo, sulla terrazza della sede RAI di Firenze, e ci sarà invece, in collaborazione con un ente importantissimo, l'Ordine dei giornalisti della Toscana, un convegno il 5 di ottobre, proprio nello studio C della sede RAI di Firenze, che si occuperà dell'informazione giornalistica radiofonica. Perché veramente la radio ha questa capacità di evocare, di mettere in moto la fantasia. La televisione è comodissima perché svela la realtà, la radio invece accende la fantasia. E veramente noi siamo orgogliosi di poter celebrare questo strumento che è attualissimo sotto tutti i punti di vista. Secondo noi avrà anche un bel futuro, ma ha rappresentato nel secolo scorso un punto di riferimento sia per quanto riguarda l'informazione e l'intrattenimento del nostro paese.
Scusate. Benissimo. No, ma sei stato assolutamente molto esaustivo, visto le tante iniziative messe in campo proprio in questo mese di settembre e poi per la parte di ottobre. Si parte subito, insomma, il 7 settembre con il primo evento al Goldoni, e poi a seguire tutti gli altri. Ricordo anche la mostra organizzata dall'Associazione Italiana delle Radio d'Epoca, visitabile alla sede RAI di Firenze, luogo ben noto ai fiorentini anche per le dimensioni dell'edificio, che si trova all'arco Alcide De Gasperi. E dunque, Fabio, davvero una bellissima cosa questa, siamo tutti molto contenti di poter partecipare, seguire da spettatori o partecipare, diciamo, in maniera più coinvolta a queste iniziative, perché la radio va festeggiata. Credo davvero che tu abbia ragione, ma è un medium straordinario che è stato dato per morto molte volte nella sua storia, ma invece tutte le volte continua a risuscitare, continua a sorprendere, e ancora oggi la radio è uno strumento davvero meraviglioso che probabilmente sta attraversando, anche grazie alla rivoluzione digitale, una sua nuova primavera. Allora, vi consiglio assolutamente di andare sul sito della Compagnia delle Seggiole e di segnarvi tutti questi appuntamenti. E ho scelto un brano musicale a tema radiofonico, Baciami Piccina del Trio Lescano. A presto, Fabio, in bocca al lupo.
Grazie, buon lavoro, e grazie a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
sta il qua, quando vedi me. E nell'estasi d'una musica tu mi mormori, senti o piccola il qua, quella che ti dice. Prema le tue labbra loro, parlano d'amore.
Ospite di questa puntata speciale di Luce d'Italia è Andrea Mancini, con noi al telefono. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Allora, ti chiamiamo perché è in corso un'iniziativa molto bella all'interno degli eventi dell'estate fiorentina, dedicata a Giuliano Scabbia, promossa dalla Fondazione Giuliano Scabbia, che tu stai personalmente curando. È iniziata qualche giorno fa, il 29 agosto, e continuerà ancora per il mese di settembre. Sappiamo anche che in realtà le iniziative cresceranno di numero e dimensioni anche nei prossimi mesi. Per adesso noi ti chiediamo di raccontarci come si fa a tenere viva la memoria di un personaggio così straordinario come Giuliano Scabbia, tante volte ospite anche della nostra trasmissione. Come si fa anche a rendere questa memoria poi sempre viva e a coinvolgere così tante persone come state facendo in questi anni?
Sì, in effetti ogni volta che noi ci muoviamo ci sono centinaia di persone che vengono, sono venute da tutta Italia anche per l'inaugurazione della mostra, una mostra che è non solamente su Giuliano Scabbia ma anche su Franco Basaglia, perché la mostra si intitola Sentiero del Teatro accanto alla follia ed è un po' il viaggio di Scabbia nella zona della follia, e quindi ci sono tutta una serie di momenti, di eventi a partire dal 71, quando lui incontra Basaglia, per finire appunto, non ancora finiti, perché purtroppo quella vicenda è ancora fortemente attiva, la vicenda della follia, come sappiamo, ognuno di noi è a volte ne è preso. E praticamente questa mostra mette in movimento una serie di straordinarie macchine teatrali a partire da Marco Cavallo. Marco Cavallo è stato rimesso in piedi, è fuori dal MAD, dallo spazio espositivo delle Murate, il Murate Art District, e racconta già tantissimo il lavoro che ci sarà all'interno. L'interno è un luogo magico, pieno di oggetti che sono oggetti storici oppure oggetti ricostruiti, quindi c'è la bella Rosina, c'è ancora un altro piccolo cavallo, ci sono il paradiso terrestre, l'albero della follia, ma ci sono anche proprio documenti originali di queste vicende relativi appunto al 73, con i libri di Trieste, che sono dei libri realizzati dentro il laboratorio P dell'ospedale psichiatrico.
Ecco, quindi questo appuntamenti appunto si intrecciano con il centenario di Franco Basaglia. Ricordiamo il rapporto di Giuliano Scabbia con Franco Basaglia, lo accennavi te, 1971, Trieste, un momento davvero importante, rivoluzionario diremo, per quello che su cui si stava lavorando. Ma che c'entra il teatro con la chiusura dei manicomi?
praticamente Basaglia va a vedere Basaglia in quel momento nel 71 dirige il manicomio di Colorno in provincia di Parma e insieme all'assessore Tomasini va a vedere Scabia che sta facendo uno spettacolo a Sissa in quelle zone. E, tra l'altro Scabia è un pochino irritato da queste persone che chiacchierano a margine, chiacchierano a voce alta a margine del lavoro, e quindi Scabia si avvicina a loro e dice: ma insomma parlate un po' più piano. E questo gli risponde: io sono Franco Basaglia, vorrei che tu venissi a lavorare in manicomio per me. Questa è la premessa. L'anno dopo Basaglia verrà trasferito a Trieste e alla fine appunto del 72 lo chiamerà a Venezia e gli dirà: se vuoi venire, abbiamo uno spazio vuoto, puoi venire e fai quello che ti pare. Queste sono le prime parole di Basaglia: fai quello che ti pare, perché io voglio che questo luogo diventi una sorta di residence. E Scabia, insieme a Vittorio Basaglia, insieme a tantissime altre persone, perché questo laboratorio attirerà moltissime persone a Trieste, comincia a lavorare e allora viene costruito questo cavallo. Il cavallo azzurro diventa simbolo della demolizione dei manicomi. Non siamo ancora alla legge Basaglia, la legge Basaglia ci sarà 5 anni dopo, però con questo cavallo i matti vengono portati all'esterno del manicomio. Basaglia butta giù un architrave con una panchina perché il cavallo non passa e 1000 matti vanno fuori per Trieste. È una vicenda straordinaria e noi abbiamo messo in mostra tutta una serie di materiali, fotografie e scritti di queste persone, disegni. Questo materiale è uscito in due quaderni che sono usciti contemporaneamente alla mostra e raccontano uno il rapporto tra Scabia e la follia, con tantissimi articoli, tantissimi documenti. Un altro lo raccontano attraverso delle fotografie, ci sono quasi 300 fotografie relative a questo laboratorio qui, questa cosa di Trieste, dove si vedono queste figure. Poi queste figure si vedono anche da altre parti, per esempio c'è un video amatoriale recuperato abbastanza di recente e commentato dalle parole di Scabia e di Pepe Dell'Acqua, che è in proiezione continua, ma giovedì alle 5 ci saranno varie proiezioni proprio di filmati inediti relativi al lavoro di Scabia con i matti. Questo lavoro che culmina a parte nel 1976 e culmina nel 2003, quando a Montelupo Fiorentino, all'interno dell'ospedale psichiatrico giudiziario, viene costruito il Drago Blu, che è presente nella nostra mostra in modo molto forte, e quindi c'è anche la documentazione dell'uscita di questi pazienti psichiatrici dall'OPG.
Bene,
dà il via alla chiusura dei manicomi giudiziari, e quindi anche in questo caso il teatro influenza moltissimo il lavoro della medicina e della politica.
Bene, è veramente un nodo interessantissimo questo, che continua a interrogarci. Allora, il consiglio ovviamente è quello di andare sul sito della Fondazione Giuliano Scabia, perché tutto quanto si svolgerà, diciamo, intorno alla mostra, alle Murate, siamo in Piazza delle Murate a Firenze, nello spazio MAD, e poi vedo dal programma 19 settembre Sandro Lombardi e Annibale Pavone interpreteranno La luce di dentro di Giuliano Scabia. Cabia, 25 settembre per un teatro dell'impegno, primo incontro con le realtà toscane che lavorano con il disagio e con la follia, 26 settembre azione teatrale di Claudio Ascole, cioè Achille della Balanza, lettere del filosofo Guido Calogero dal carcere duro delle Murate, lettere del 1942, poi Sacchi di sabbia interpretano Cinghiali al limite del bosco di Scabia da Teatro con Bosco e Animali, quindi è un ricco programma, è un modo per attraversare anche la mostra e poi rivedere testi di Giuliano riportati in voce da artisti amici, direi anche, no? Artisti molto vicini alla figura di Scabia. Vedo per un teatro dell'impegno, forse qualcosa si può dire questo, Andrea, su questo appuntamento?
Sì, questo sarà un appuntamento importantissimo, importantissimo perché riunisce in Le Murate tutte quelle realtà che lavorano in ambito non della follia, non solo della follia, ma anche del carcere, anche del disagio, anche diciamo della post-droga, eccetera, eccetera, anche diciamo in situazioni di teatro di comunità. Quindi ci sono quasi 200 inviti che abbiamo mandato in giro, mappando un po' la regione, quindi trovando tutta una serie di realtà quasi sconosciute per lo più, che si riuniranno alle Murate anche davanti a dei responsabili della politica, della regione, del comune, perché vorremmo che nascesse un coordinamento. Infatti questa giornata sarà coordinata da Aurora Scabia, la figlia di Giuliano, psicologa, però è importante appunto come presenza anche scenica, se si può dire così. Sarà coordinata da lei e sarà una giornata dove una serie di compagnie si presenteranno, una serie di gruppi presenteranno il loro lavoro. Sarà una cosa molto molto forte, perché appunto, come si è detto, non stiamo celebrando qualcuno, stiamo lavorando sulle sue parole, ecco, sul suo lavoro.
Benissimo, allora noi cogliamo l'occasione intanto per ringraziarti e farti un grande in bocca al lupo e poi per riascoltare le parole di Giuliano Scabia. Era sempre ospite in questa trasmissione, lo chiamavamo alla fine dell'anno, soprattutto a inizio anno, quando lui pubblicava in maniera autoprodotta un splendido libricino poetico che consegnava agli amici. In quell'occasione presentava Il canto della rosa, parlava delle esperienze nell'Alto Appennino e lo sentiamo mentre parla di follia e del suo amico Benedetto. A seguire un altro amico di Scabia, la musica di Mario Brunello. Grazie Andrea, in bocca al lupo.
Arrivederci.
Benedetto è un personaggio, è una persona vera, è un caro amico fra l'altro, che ha avuto una storia difficile di follia e si è guarito, si è tirato fuori, era studente di medicina quando io l'ho incontrato per la prima volta nel 76, si è laureato dopo essere stato ricoverato in manicomio in psichiatria, è diventato lo psichiatra degli Alti Monti, cioè di quella zona dell'Appennino che si vede dal passo di Pradarena e che comprende Villa Minozzo, Busana, Cervarezza, una serie di paesi, e lui ha tenuto in piedi la sanità mentale, molto amato dalle persone che avevano bisogno di lui, molto bravo, molto amato. E quindi è lì sul crinale che vede e ascolta la Tavola Rotonda e ne conosce di mali del mondo, di impazzimenti. Non sa bene come curarli, ma è comunque un esperto di psiche.
Terza nostra ospite di questa puntata speciale di Luce d'Italia è Natalia Cangi, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Dunque, Natalia Cangi, direttrice della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, ti chiamiamo pochi giorni prima di questo appuntamento, ormai un appuntamento consolidato nel calendario delle iniziative culturali di un certo tipo. Sto parlando del premio Pieve Saverio Tutino, un premio molto significativo, diciamo che ogni anno viene seguito con molta curiosità, perché si sta parlando di recupero della memoria. È una memoria spesso sommersa, una memoria personale, spesso una memoria non delle grandi dei grandi protagonisti della storia, potremmo dire, no? Ma una memoria delle persone comuni anche, che scrivono diari. E voi avete questo straordinario merito di conservare, custodire, ma avete trovato il modo anche di far vivere la memoria dei diari, e l'occasione del premio ormai sta diventando quasi un festival. I giorni del premio sono un'occasione di riflessione, però anche condividere parole, voci, suoni, spettacoli, discussioni a partire da questa grande questione. Allora, dal 12 al 15 settembre, nuova edizione del premio Saverio Tutino. Puoi dirci in due parole, intanto, per chi non lo conoscesse, l'Archivio Diaristico Nazionale Pieve Santo Stefano, che cos'è?
È un luogo molto particolare, è un luogo che da 40 anni raccoglie, ma soprattutto accoglie, le scritture delle persone comuni, quindi sotto forma di diari, di memorie, di lettere, di autobiografie, non solo di italiani, ma è un archivio che parla anche un po' all'universo, nel senso che un po' di italiani sono andati ovunque, e un po' da molti anni facciamo un progetto che si chiama Dimmi, e raccogliamo le testimonianze dei migranti, ovvero delle persone che arrivano qui da noi. Quindi è veramente un osservatorio sul passato, sono oltre due secoli di storia, quelle che si possono, di storia dal basso, quelle che si possono rintracciare in questo archivio, ma anche una proiezione verso il futuro, quindi una memoria che si sta in qualche modo formando. E sono oltre 10.000 gli autori che hanno fatto questo patto, perché quando si consegna ad un archivio la propria storia, che è uscita da un cassetto, può essere uscita da una soffitta o a volte da una cantina, ma più spesso è uscita da una camera, da un luogo dove si scrive, no? È un luogo della casa, e si manda e si decide di condividere con un archivio. Questo è un dono per noi prezioso, quindi oltre 10.000 persone hanno già fatto questo dono all'archivio e ci hanno permesso chiaramente di raccontare una storia che è una storia che ci accomuna, una storia del Novecento prevalentemente, quindi guerre mondiali, emigrazione, ma chiaramente la persona è centrale in ogni racconto, quindi c'è uno sfondo storico spesso, ma diciamo così, che deve essere prevalente per noi è l'essere, la persona che si racconta al centro appunto di una narrazione, che a volte assume dei connotati tragici, altre volte invece i toni sono più lievi, è la vita insomma delle persone, e tutto questo di fatto viene raccontato all'interno del premio. Il premio è un grande momento di restituzione. Saverio Tutino 40 anni fa lo pensò proprio con questo scopo, cioè non solo raccolta, ma un vivaio della memoria si deve prendere carico di tutte le piante, le piantine, i germogli che all'interno di questo vivaio ci sono. E queste piante, queste piantine, questi germogli devono essere curati. Ecco, il premio è forse un primo momento in cui questo vivaio si espone al pubblico. E poi l'archivio vive tutto l'anno, quindi non vive solo nelle giornate del premio, ma è un luogo aperto. Dal 2013 c'è un piccolo museo del diario che chiaramente invito tutti a visitare per la bellezza e anche per la restituzione, appunto, per la cosiddetta valorizzazione delle storie. Il museo è sicuramente un luogo da vedere.
Ecco, e dal 12 al 15 settembre, programma davvero intenso, quindi vi consiglio di andare sul sito premioopieve.it, dove tutte queste questioni, diciamo, si entra nello specifico dei diari finalisti, delle edizioni, poi anche degli anni precedenti, delle varie iniziative. Ci puoi segnalare, diciamo, non tutti naturalmente, però qualche appuntamento davvero da non perdere?
Guarda, quest'anno sarà un doppio anniversario, i 40 anni del premio e gli 80 anni della distruzione di Pieve, e chiaramente molto, molto ruoterà anche su quel 1944, non solo a livello diciamo della nostra piccola comunità, ma anche a livello nazionale, per cui gli spettacoli serali da Spadagna a Maria Paiato, a Casa del Vento ad esempio, tre appuntamenti serali che però hanno molto che vedere con il linguaggio della memoria, tratteranno questo Novecento. Una sottolineatura particolare la voglio fare per il premio Tutino Giornalista, il premio che diamo a un giornalista che si distingue nel suo lavoro. Beh, quest'anno il premio fa un'eccezione, è la seconda volta che la fa, è un premio intitolato al nostro fondatore, vogliamo ricordare le figure di Ilaria Alpi e Miran Krovatin, e lo faremo anche qui in un appuntamento di venerdì 13. Daremo spazio al premio Barba, che è un nuovo progetto che facciamo in collaborazione col Museo Galileo di Firenze. È come lo sguardo, diciamo così, delle persone quando visitano un museo, ma soprattutto cosa viene riportato all'interno di una narrazione che deve essere letteraria e al tempo stesso autobiografica. Premi su premi, ci sarà una pagina importantissima dedicata al progetto Dimmi, non edizione del concorso. Il progetto Dimmi poi avrà un corollario di eventi, ci sarà una Policy Council di Itaca, che è un grande contesto, un grande progetto di ricerca europeo, che proprio a Pieve vedrà la premiazione della prima edizione dell'Itaca Diary Contest. Insomma, un premio che parla italiano ma che guarda anche al di fuori dei nostri confini. E poi naturalmente i libri, cioè noi quest'anno abbiamo un po' esagerato, diciamo così, nel 2024 usciranno 8 pubblicazioni per l'archivio, al premio 7 di queste pubblicazioni saranno presenti e appunto indagheranno temi come le guerre, la Shoah, la figura di Saverio Tutino, che sarà presente in ben due libri e in un unico appuntamento, che abbiamo intitolato A proposito di Saverio, la vincitrice dello scorso anno, Paola Tellaroli, che ci porterà questa sua narrazione sofferta, ma anche un percorso di rinascita. E poi la giornata conclusiva, gli 8 diari finalisti, preceduti la mattina da un incontro aperto, largo, con altri diari della lista d'onore, quindi commissione di lettura del premio Pieve e scelte personali individuali confluiranno in questo incontro che si chiama Leggere e scrivere diari. E poi appunto il pomeriggio, il momento clou, diciamo così, della manifestazione, dove tutte gli sforzi fatti nell'arco di un anno trovano un compimento, gli sforzi nella direzione del premio Pieve, perché il concorso lo apriamo di fatto a marzo di ogni anno e lo chiudiamo a gennaio, no? A livello di invio di testi c'è tutto un lavoro di un gruppo di lettori. Beh, le 8 storie finaliste che presenteremo, e anche qui ritorno a dire che i grandi temi del Novecento ci sono tutti, perché c'è le guerre, ci sono percorsi migratori, c'è il desiderio di migliorare la propria condizione, ma c'è anche il tema delle donne, dei diritti violati, insomma c'è un contesto che sì, si sta parlando a volte di memorie lontane, ma non tutte sono così lontane, però si sta parlando anche di una storia che ci appartiene oggi. Certo, vista da una prospettiva che è quella delle persone, quindi occorre essere bravi, diciamo così, a individuare quel paesaggio storico, così lo chiamava Saverio Tutino, che c'è all'interno di ognuna delle nostre vite, no? Che però sono le nostre vite a essere in primo piano, e quindi la scoperta di questo si avrà appunto nella manifestazione finale, dove verrà assegnato il premio, il 40° premio Pieve, e verrà premiato, perché noi siamo un premio fatto di premi, ci piace tanto la parola premio, evidentemente verrà premiato Giorgio Diritti col premio Città del Diario, insomma, per il suo lavoro costante, attento, su temi della marginalità, sull'attenzione verso l'individuo, che è un lavoro che ci assomiglia in qualche modo, e il premio Città del Diario lo abbiamo istituito ormai dal 2005 proprio per premiare quelle personalità del mondo dello spettacolo e del giornalismo, intellettuali, personalità che si occupano di memoria e di come la memoria può transitare da un passato a un presente, con quali linguaggi può avvenire questo passaggio, per l'appunto. E Piave, su questo devo dire che negli anni ha cercato sempre di migliorarsi, introducendo il linguaggio dei podcast, il digitale che per noi è un'opportunità. È un contesto tutto da vedere, molto sfaccettato, devo dire, però
davvero da scoprire perché sì. Sono tantissime le iniziative anche di differente natura, di differenti formati, dal podcast al teatro, agli incontri pubblici naturalmente, e ovviamente alle pubblicazioni, e poi la parte del museo, quindi anche le questioni visive, insomma davvero un mondo da scoprire per chi non lo conoscesse. L'appuntamento è dal 12 al 15 settembre per seguire il premio, poi per invece visitare il museo lo si può fare durante tutto l'anno. Vi consiglio di andare sul sito premiopieve.it e noi ringraziamo di cuore Natalia Cangi per queste parole e anche per questi concetti. Ecco, mi è piaciuto molto il paesaggio storico, ognuno di noi si muove in un paesaggio storico, e il diario diventa anche lo strumento per disegnarlo, per segnarlo, per non dimenticarlo, questo paesaggio storico osservato da un soggetto, appunto, non dentro un libro di storia, no? Ma con un punto di vista che è bene e tenere sempre,
che è personale,
presente,
ed personale. È sempre e questo paesaggio a volte è consapevole, si scrive anche per un'urgenza. Pensiamo alle guerre, no? Quanti testimoni, certo, hanno potuto narrare e quindi avevano l'urgenza. Altre volte è totalmente inconsapevole, allora lui è ancora più bello il viaggio, perché vuol dire, no, scoprire insieme a quell'autrice, quell'autore, quel mondo che sta dietro a quella storia.
Grazie.
Ed è, vi assicuro, un viaggio affascinante.
Un viaggio davvero affascinante. Grazie ancora, in bocca al lupo.
Grazie
per
davvero,
tutto. Grazie.
A presto. Grazie, grazie.
La mia vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Amore biondo e mio, con l'orgoglio dei 20 anni, e anzi ma vi dissi addio. E me ne andai verso il destino con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù c'era un sorriso anche. Che si accende qua. già.
Questo era Massimo Ranieri, 20 anni, musica naturalmente scelta a tema per festeggiare Luce di Taglio, questa trasmissione che ha cominciato ad andare in onda nel 2004. Mi fa piacere appunto ricordare l'inizio di questa rubrica. E dopo aver sentito Franca Valeri, dopo Giuliano Scabia, tra le voci del passato ne ho scelta un'altra, grandissimo attore e forse la voce radiofonica per eccellenza della radio italiana. Sto parlando di Arnoldo Foà. E Arnoldo Foà, ho avuto il piacere di conoscerlo, intervistarlo per questa trasmissione in occasione dello spettacolo Sul Lago Dorato di Ernest Thompson, e la trasmissione andò in onda il 21 novembre 2007, quindi sono anche in questo caso sono passati un bel po' di anni. Allora ho scelto un frammento dove Arnoldo Foà parla anche di radio.
Visto che stiamo parlando alla radio, io vorrei chiederle qualcosa su questo. Lei ha dedicato una parte consistente anche della sua carriera proprio alla radio, diventando una delle voci più celebre e amata. E volevo chiederle qualcosa sui radiodrammi, sull'atmosfera dei radiodrammi, dove lei ha
Io i radiodrammi non li sento più. Devo dire che sento pochissimo la radio e guardo pochissimo la televisione, perché ho da fare, perché c'è la pubblicità che mi uccide, che interviene nei momenti più delicati di tante trasmissioni, come se fosse una cosa normalissima che deve esserci. Io posso anche capire che le radio e le televisioni private ne abbiano bisogno, ma quella pubblica penso che, avendo i soldi da quelli che l'ascoltano, dovrebbe poterne fare un po' a meno, o perlomeno ridurle, e invece niente, proprio la pubblicità è un qualcosa che interviene con una durata impressionante, mentre stai vedendo una cosa anche interessante, niente, tacchete. Televisione, pubblicità, e andavo avanti con la pubblicità.
Ecco, e quando lei partecipava ai radiodrammi, penso
pubblicità allora.
Certo, ma qual era l'atmosfera appunto di questo mezzo relativamente recente anche per gli attori che si affacciavano alla radio, e anche le difficoltà di un attore di trovarsi di fronte a un microfono?
L'attore si trova di fronte a un microfono, di fronte a una cinepresa, è uguale, non è che c'è differenza in quello che è la sua attività di attore. L'attività di attore si svolge normalmente davanti a qualunque cosa che lo riprenda, non c'è una differenza, anche perché non è che manca il pubblico. Perché il pubblico c'è, anche se sono due o tre che stanno davanti alle macchine da presa, cioè, ci sono. Infatti una volta si diceva che quando l'attore era molto bravo, i tecnici sbagliavano, perché rimanevano anche loro attratti da quello che l'attore diceva, e quindi sbagliavano.
Ecco, lei ha lavorato con registi, penso sempre all'attività radiofonica, come Morandi, Maiano e Umberto Benedetto, insomma, con Radio Firenze.
Eravamo tanto amici.
Ecco, io ho avuto la fortuna di sentire Agenzia Fix di Alberto Savinio, dove lei è protagonista, la voce protagonista, e lo trovo uno dei radiodrammi più belli, insomma, di quegli anni. Se lo ricorda...
No, non me lo ricordo. Abbia pazienza, c'ho 92 anni.
Certo.
Non cose mi sfuggono.
Ecco, e l'ultima cosa le volevo chiedere, invece, a proposito di Radio Napoli, in tempo di guerra, dove lei era insieme a un sacco di persone e figure che poi sono state centrali
Esatto.
della cultura italiana.
È vero.
Ci vuole dire qualcosa su quella vicenda lì?
Posso dire che venivo fuori da 7 anni di fame mostruosa, che è stato il periodo in cui il fascismo è stato contro gli ebrei. E io, siccome sono nato ebreo, ho passato 7 anni di fame brutta. Avevo anche tentato di suicidarmi, per fortuna non ci sono riuscito. E così.
La
Gli anni di Napoli sono stati il mio primo matrimonio, sono stati, insomma, il ritorno alla normalità.
Certo. Ecco, la ringrazio molto.
Ma di che?
Non voglio vederlo. Dì alla luna che venga, che io non voglio vedere il sangue di Ignazio sopra l'arena. Non voglio vederlo. La luna spalancata, cavallo di quiete nubi e l'arena grigia del sonno con salici sullo steccato. Non voglio vederlo! Il mio ricordo si brucia, ditelo ai gelsomini con il loro piccolo bianco. Non voglio vederlo! La vacca del vecchio mondo passava la sua triste lingua sopra un muso di sangue sparso sopra l'arena e i tori di Ghisando, quasi morte e quasi pietra, muggirono come 2 secoli stanchi di battere la terra. No! Non voglio vederlo!
Questa era l'inconfondibile voce di Arnoldo Foà, la voce radiofonica della radio italiana per eccellenza. Intervista che facemmo nel 2007, l'occasione anche per parlare di radio, come avete potuto ascoltare anche voi. Adesso siamo arrivati proprio alla fine. Allora vi ricordo che scriveteci all'indirizzo info@retetoscanaclassica.it. I primi 3 che scriveranno a questo indirizzo riceveranno gratuitamente il libro Il teatro dentro la storia, opere e voci dalle Torri Gemelle alla pandemia. Un libro che racconta, prova a raccontare questi 20 anni attraverso gli spettacoli di teatro italiani e raccoglie anche una serie di interviste. Alcune di queste sono interviste che sono andate in onda proprio in questa rubrica Luce d'Italia. Allora, ancora un grazie naturalmente per questo pezzo di strada. Il primo ringraziamento naturalmente a tutta la squadra di Rete Toscana Classica, davvero numerosa in questi 20 anni. Allora, mi piace rapidamente ricordare in ordine sparso le varie persone che hanno lavorato e continuano, alcune di queste, a lavorare per Rete Toscana Classica, da Gianluigi Campanale, Valentina Marchi, Martina Campanale, Luca Berni, Alberto Battisti, Laura Guarnieri, Sara Parigi, Roberto Spinelli, Marta Bellotti, Andrea Nanni, Ivano Bini, Giovanni Mori, Paolo Lora Lamia e i presidenti Marco Parri, Antonio Cirri e Elisabetta Tesi. Allora, con questo è davvero tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che la rubrica continua ad andare in onda 2 volte al mese, sempre il mercoledì alle 15:40, poi in replica i venerdì successivi la mattina alle 10:40. A seguire, la puntata viene caricata su tutte le piattaforme audio. E dunque l'appuntamento per la prossima puntata è per mercoledì 18 settembre. E grazie ancora e un saluto da Giovanni Mori in regia e da Rodolfo Sacchettini al microfono.
Abbiamo trasmesso Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.